Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E siamo giunti alla puntata numero 24 di Full Gas, puntata numero 24. Buonasera, bentrovati, da me Fabrizio Monaco, qui accanto a me come al solito c'è
Paolo Semmi, ciao a tutti.
Bentrovati, allora, finalmente i motori hanno ruggito, ce l'abbiamo fatta,
è passato l'inverno.
siamo guariti da questa astinenza invernale, per quanto comunque gli argomenti non sono mancati, però sempre astinenza l'astinenza... almeno dal punto di vista dei motori fa sempre male. Ma malissimo. Allora, c'è stato il GP del Bahrain di cui parleremo tra poco, e tra l'altro andremo a sentire anche quello che Matteo Cressoni ci ha detto a proposito del Gran Premio del Bahrain. Abbiamo parlato anche con lui di WEC, dei campionati che lo vedranno impegnato. Matteo Cressoni, per chi non lo ricordasse, è già stato ospite qui da noi a Full Gas, è il campione italiano Gran Turismo, attuale campione italiano Gran Turismo, pilota AF Corse, pilota Iron Lynx, quest'anno impegnato su più fronti, WEC, ma anche European Le Mans Series, insomma un pilota con un'esperienza ventennale, che ci ha dato un po' di opinioni interessanti su quello riguarda quello che abbiamo visto in pista nel primo GP di Formula 1 della stagione. Dopodiché avremo Carolina, anche lei ci darà una bella panoramica su quello che è successo da un altro punto di vista. E dopodiché abbiamo Paolo, cosa ci presenti oggi?
Oggi, in occasione del 40° compleanno di Felipe Massa, che ci sarà il 25 aprile, non è vicinissimo, però comunque siamo in dirittura, diciamo.
Eh sì.
E ho pensato di dedicargli qualche riga... Con un po' di ricordi.
Anche perché pure lui un mondiale l'ha sfiorato.
L'ha sfiorato, è stato anche un personaggio che insomma per buoni 8 anni ha lavorato in Ferrari, per cui sì, bene o male l'abbiamo conosciuto bene.
Sì, e lui è rimasto molto affezionato comunque all'ambiente Ferrari, come sì, del resto un po' quasi tutti quelli che ci sono passati, forse ultimamente un po' meno.
quasi tutti,
ho detto quasi infatti. E allora, che abbiamo visto in questo GP del Bahrain? Abbiamo visto, diciamo, ci sono delle tematiche molto interessanti da sviluppare. Prima di tutto, quella che secondo me ha tenuto banco fin dai minuti immediatamente successivi al GP, cioè il famigerato sorpasso di Verstappen su Hamilton con tanto di superamento dei track limits, che poi ha comportato quello che abbiamo visto, cioè che la Red Bull Christian Horner ha deciso di ordinare a Verstappen di restituire il sorpasso a Hamilton, nonostante la penalità non sia stata arrivata, o meglio, quello che si è saputo è che è arrivata una comunicazione della direzione gara a distanza di 15 secondi dal sorpasso, dicendo che era stato notato che era oltre i limiti e che probabilmente sarebbe arrivata una penalità. Ora, Red Bull ha dovuto prendere una decisione, e la decisione che hanno ritenuto più conveniente è stata quella di far passare di nuovo Hamilton, considerato che magari la macchina e la Red Bull era più veloce rispetto alla Mercedes per tutta la gara,
sì.
E magari pensando, ok, tanto li ripassiamo subito, poi invece si è visto che Verstappen ha un po' perso il ritmo in quel frangente e non ce l'ha fatta.
Probabilmente ha sporcato un po' le gomme e non ha avuto più il grip che aveva prima.
Secondo me ha scelto il punto peggiore per far passare Hamilton,
sì,
perché
è vero.
In uscita di curva su quel rettilineo lungo ti metti dalla parte dello sporco, oltretutto lui aveva il DRS e ha scelto proprio il punto peggiore. Ma al di là di questo... volevo capire, io la mia l'ho detta, nel senso che secondo me ho scritto anche un articolo sul nostro sito, sul nostro portale Full Gas, dei differenti pesi e misure che si sono visti non solo in questo Gran Premio ma più in generale in Formula 1 recentemente, perché poi Hamilton quei track limits nel Gran Premio, durante il Gran Premio, li ha superati per 29 volte, guadagnando circa tra i 5 e i 6 secondi.
Sì. Infatti viene da chiedersi anche se non ci fosse stato tutto quel superamento, diciamo che tutto si sarebbe svolto in maniera più ravvicinata.
Ecco, la tematica è anche un'altra. Ora, a parte, io sono sempre dell'opinione, mettete la ghiaia oltre il cordolo,
infatti,
e si risolvono tutte le discussioni. Poi se Verstappen sorpassa Hamilton andando sulla ghiaia, è doppiamente bravo.
Sì, a quel punto sì, perché comunque se riesce a sorpassarlo con il gap che gli dà la ghiaia, sicuramente
cioè, secondo me le chiacchiere stanno a zero comunque. E secondo me la gara, oltre che vincerla Hamilton, l'ha persa il muretto Red Bull.
Sì.
Perché hanno subito, dimmi se sei d'accordo, perché poi in realtà io queste cose le vedo un po' in maniera forse un po' troppo radicale, però si sono fatti, hanno subito due undercut da parte di Mercedes, e in entrambi i casi non solo non hanno reagito, ma hanno anche aspettato.
Sì,
cioè, era evidente che Hamilton subito dopo il pit stop stava guadagnando su Verstappen, era evidente a tutti.
Hanno subito
due undercut, doppio errore, quindi senza reagire immediatamente. Lì hanno perso la gara, perché secondo me potevano arrivare, Verstappen poteva vincere con almeno 15 secondi di vantaggio.
Sì, non so come la pensi. Sicuramente, ma è un problema che purtroppo più volte si è visto nel muretto Red Bull, cioè anche in anni precedenti. Io ricordo qualche gran premio addirittura di Vettel, di quando Vettel era in Red Bull, che ha fatto qualcosa, dove il muretto ha fatto qualcosa che non andava proprio bene.
Sì, però se puntano ora, nel discorso di Vettel, la macchina è talmente superiore che ha vinto quattro mondiali a mani basse, va bene. Però se sono lì con la Mercedes e sono bravissimi a fare pit stop, devono eliminare questi errori, perché altrimenti il mondiale se lo giocano.
Tra l'altro Mercedes è una delle migliori, per cui è una di quelle che se non è sotto pressione, perché anche lì qualche errore in Mercedes in passato si è visto, però insomma, ultimo e non ultimo Russell.
sì, secondo me gli errori li fanno quando vogliono strafare.
Sì,
adesso te la dico come la penso.
Esattamente.
Perché nel caso di Russell, secondo me era quel doppio pit stop, sempre nella gara del Bahrain, era ampiamente Sakhir. E era ampiamente evitabile. Non era richiesto, secondo me. Comunque, io che ho visto molto molto bene è stato Norris.
Ottimo,
solido,
veramente ottimo,
solidissimo pilota.
Sì,
e io questo ragazzo lo adoro per diversi motivi. Prima di tutto perché è l'incarnazione perfetta del pilota di nuova generazione. E poi è perché è naturale, non è un personaggio costruito.
Tra l'altro, non so se hai visto il video su YouTube del salutino che ha fatto a Sainz.
Fantastico, l'ho visto, fantastico.
Di un'ironia carina, pulita, cioè veramente. Infatti, Sainz non se n'è minimamente risentito e ha riso anche lui.
No, fantastico. Poi, tra l'altro, sono rimasti amici. C'è cioè chi diceva,
sì,
ecco.
Sì, sì.
mi è capitato di sentire in una delle puntate di Drive to Survive che dicevano, a un certo punto dicevano qualcosa tipo Norris e Sainz sì. sono acerrimi nemici.
Sì, sì, sì.
Ecco,
è
questa
vero.
È la dimostrazione che Drive to Survive, insomma, per certe cose lascia un po' il tempo che trovo. Poi.
La sceneggiatura.
Sì, magari da un punto di vista differente, quello sì, ti fa vedere cose che in televisione normalmente non si vedono,
sì.
però magari l'estremizzazione, il voler trovare a tutti i costi il punto di interesse,
sì.
insomma...
È un po' drammatizzato.
Sì, sì, un po'. Grandissimo Sergio Perez.
Ah, veramente forte, veramente forte. Ha dimostrato, è cresciuto, io l'ho trovato... Tra l'altro cresciuto, cioè ho trovato quello stesso Perez che ha vinto il Gran Premio l'anno scorso, ma l'ho visto anche con qualcosa di più, cioè una freddezza maggiore, una testa cambiata.
Io ho sentito le dichiarazioni di Christian Horner, perché al momento in cui Perez ha avuto prima del via il problema con la macchina che si è spenta di colpo,
sì,
no?
Sì,
e quindi
sì,
è dovuto poi partire dalla pit lane. E ho letto Christian Horner che ha detto: mi ha stupito la calma di Perez in
la
quel
calma.
Momento.
Vero, verissimo. Io l'ho visto per tutto il Gran Premio, cioè nelle comunicazioni con il box, perfettamente calmo, perfettamente
sì.
tranquillo, cioè mai perso d'animo.
Secondo me lui è perfettamente cosciente sia del suo valore che del valore della macchina che,
sì.
che ha sotto.
Sì.
E
sì,
quindi
sì. quest'anno specialmente probabilmente c'è.
E quindi aspetta la sua occasione per farsi vedere. Quindi se mantiene la freddezza,
sì.
dico la verità, può essere un cliente niente male per Verstappen.
Vero, verissimo.
E dopodiché abbiamo le Ferrari. Le Ferrari, come le giudichi? Al di sotto delle aspettative? Al di sopra delle aspettative? O è quello che ti aspettavi?
Diciamo in mezzo alle aspettative.
Ok.
Perché al centro delle aspettative.
Al centro delle aspettative, sì.
Perché praticamente non è né di più né di meno di quello che c'era stato detto da Binotto nelle varie conferenze stampa. Non è
sì.
né di più né di meno di quello che ci aspettavamo realmente.
Sì.
E
sì.
quindi... Una buona prestazione tutto sommato, niente di eccezionale, però devo dire ha rincuorato perché comunque certo è sicuramente migliore dell'anno scorso, ma non ci voleva granché, quindi quello sicuramente, però già stare a livello di McLaren, di Alfa Tauri, dell'Alfa Tauri di quest'anno, insomma, devo dire... Non è andata male, sia per l'uno che per l'altro pilota.
Certo, dire che siamo soddisfatti perché la
no.
Ferrari è a livello dell'Alfa
no.
Tauri.
Questo no, addirittura no.
No, quello magari c'è, insomma, però...
Però siccome l'anno scorso era neanche a livello dell'Alfa Tauri...
Ecco, a me l'Alfa Tauri poi, soprattutto Gasly, no? Gasly ha fatto fino alle qualifiche, fino
sì.
a Q2... Ha fatto
mostruoso.
Sì, e io ero lì e ho detto: ma ragazzi, cosa sta succedendo?
Evidentemente è un problema di tensione pure. Potrebbe essere tensione.
Ma vuol dire che l'Alfa Tauri
c'è,
la può lottare pure per il podio.
Sì,
no?
sì, come diciamo come quarta forza, sicuramente. Come quarta forza ci può stare tranquillamente.
Io sinceramente poi tra l'altro anche come l'ha definito Zappelloni, il giapponesino
una sorpresa veramente notevole,
sì.
notevole.
Sì.
Si è lanciato come un piccolo kamikaze,
no, ma
però con ritegno, cioè
con
il giusto approccio.
Ma poi lui tra l'altro l'anno scorso in Formula 2 era esordiente,
sì.
ed è stato anche nominato Rookie of the Year, cioè rookie dell'anno,
sì, sì,
quindi
sì.
ha fatto un anno di Formula 2 non vincendola, perché poi l'ha vinta Mick Schumacher,
sì.
però è stato abbastanza per guadagnarsi un posto in Formula 1, e scusa se è poco.
Ha finito al terzo posto, quindi comunque ha dato tutto, e anche tra l'altro con un team che era da terzo posto, quindi comunque
certo.
lui ha dato molto, e forse anche da quarto posto era il team, e invece parecchio ce l'ha messo lui.
Senti, io volevo chiedere una tua opinione su quell'uscita secondo me infelice che ha fatto Binotto riguardo
quella,
Vettel,
secondo me è gravissimo,
quando ha detto, per chi non l'avesse sentito, a un certo punto sì. intervistato, lui sostanzialmente ha dichiarato: finalmente quest'anno possiamo contare su tutti e due i piloti.
Su tutti e due i piloti, sì.
Ora Non credo che se la sia lasciata scappare involontariamente.
Nell'analisi che abbiamo fatto sul sito, infatti, ne avevo accennato qualcosa di questo fatto, cioè ha parlato di qualcuno che non è più nel team.
Sì, però.
Però ragazzi, non va bene. Non è di stile, non è nello stile Ferrari.
No, non lo è, non lo è. E tra l'altro era un'affermazione totalmente gratuita, decontestualizzata. È stato un attacco
personale. Sì. Io direi proprio personale.
Sì, sì, sì. E io sinceramente non l'ho trovato di buon gusto, totalmente fuori luogo, secondo me. Non se lo poteva risparmiare.
Sì.
Detto questo, però, Vettel comunque diciamo che è in continuità con i risultati dell'anno scorso.
Purtroppo penso di sì. Penso di sì, perché sembra che, mi sembra un po' che non sappia neanche lui bene perché è lì, cioè stia cercando una motivazione nello stare lì, ma non è convinto, al di là della mancanza di aggressività, al di là della mancanza, non è convinto.
Secondo me più che mancanza di convinzione, cioè lui secondo me ha, come dire, ha tutta la voglia di recuperare, di riemergere. Il problema qual è? È che ha perso qualità.
Sì.
E questo è innegabile, cioè l'errore che ha fatto in gara è un errore da quasi da principiante.
E poi come ha sostenuto la ragione, nel senso che
Si è scusato, nel senso che poi si è reso conto, però lì per lì ha detto: ma perché ha cambiato linea? Non ha cambiato linea.
No, assolutamente
no. e mi ha ricordato molto l'incidente dell'anno scorso, cos'era, Silverstone, su Verstappen, poi
sì, esattamente
abbastanza simile, però voglio dire, questi sono incidenti che, e tant'è vero che poi si è preso anche due punti di penalità sulla patente, e non è la prima volta che gli succede, credo che sia rimasto
non so se 5 addirittura punti, avevo letto.
Ho sentito 2. Ma credo sia rimasto anche a corto di punti sulla materia.
A questo punto sì, perché dopo tutto quello che è successo pure l'anno scorso, finché non rientra nei 365 giorni, potrebbe essere pericoloso.
E chi ci ha rimesso è stato poi anche Ocon, che insomma stava facendo il suo.
Sì, diciamo, Ocon effettivamente penso siamo d'accordo sul dire che siamo più d'accordo con Zappelloni.
Sì. Sì,
perché comunque senza infamia e senza lode, nel senso non ha dato niente di suo, si è adattato ad una macchina che non ha queste qualità eccelse ed è andato avanti così.
Sì, io sinceramente ho premesso che tutti i piloti che sono in Formula 1 sono lì perché se lo meritano e sono i migliori.
Assolutamente.
Però tra i migliori poi c'è qualcuno che è
che spicca,
esatto, che è ancora più bravo, e qualcun altro che magari ha quel a parità di macchina ha quel mezzo secondo in meno, che poi se gli metti una macchina non competitiva sotto diventano 2 secondi.
Esatto.
Però sì, Ocon diciamo deve togliersi di torno quell'aria da troppo bravo ragazzo che ha, deve diventare un pochino più cattivo,
anche perché il confronto quest'anno è duro,
sì.
Specialmente lì da loro è duro.
Ha un cliente niente male. Tra l'altro hai capito perché Alonso si è dovuto ritirare, sì?
Sì, ha avuto problemi perché un pezzo di carta dei panini, dei panini degli spettatori, era volato fino alla pista e si era infilato praticamente nelle prese d'aria.
Aveva
bruciato praticamente.
Aveva fatto alzare la temperatura dei freni e quindi c'era pericolo che esplodessero i freni. Vabbè, comunque, insomma, abbiamo anche rivisto il pubblico sugli spalti, che
meno male
in
meno
Bahrain male. Come dire, il problema dei vaccini l'hanno risolto,
sì, sicuramente. Hanno un po' sorpassato il problema,
Glissiamo su questo argomento, ecco. Che ne avrei da dire, insomma, me le risparmio. Io invece direi che è arrivato il momento di andarci a sentire il nostro amico Matteo Cressoni, col quale abbiamo parlato di Formula 1, ma anche di GT, che è la categoria che lo vede impegnato da quel ventennio
circa.
Quindi pilota con un po' di esperienza. Ci ritroviamo dopo per i commenti.
A dopo.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
E amici di Full Gas, allora, a fronte, anzi dopo il Gran Premio del Bahrain che ha inaugurato la stagione di Formula 1, ho voluto fortemente la presenza di un pilota per commentare quello che è successo in pista. E che pilota! Diamo il benvenuto a Matteo Cressoni, campione italiano Gran Turismo e nonché quest'anno impegnato nel WEC. Ciao Matteo!
Ciao Fabrizio!
Ben trovato, come stai?
Grazie, dai, tutto bene, siamo sempre in corsa e di corsa, però tutto molto bene.
Sì, diciamo che in questo periodo dobbiamo navigare, no? Cercando di tenerci fuori dai guai più che altro.
Sì, quello sicuramente, però insomma, diciamo che da un annetto, ecco, più che questo periodo,
sì.
Quindi,
sì.
Quindi
inizia a diventare dura.
Inizia a diventare, sì, dopo, cioè purtroppo... Non si può, per fortuna, insomma, non si può dire così, perché c'è veramente per persone a cui è veramente dura. Noi, sì, insomma, alla fine siamo dei privilegiati, dei fortunati.
Quindi, confermo.
Non bisogna lamentarsi, ecco.
Certo. Dunque, io con te volevo parlare un po' di quello che è successo durante il primo Gran Premio della stagione di Formula 1 e sì, poi analizzare un pochino la stagione WEC, che ti vedrà impegnato da qua a breve, perché la stagione sta per iniziare.
Sì.
Prima di tutto, l'argomento più scottante, secondo me, di quello che è successo in gara è stata il sorpasso di Verstappen su Hamilton alla fine, poi sorpasso restituito perché Verstappen è andato oltre i track limits, c'è un sacco di polemica, e abbiamo anche verificato che poi Hamilton lui stesso durante la gara ha sorpassato i track limits in curva 4 per quasi 30 volte. Allora mi chiedo, da pilota, che interpretazione hai di quello che è successo?
Guarda, io da pilota personalmente, vedendole tutti i giorni, ho un'interpretazione un po' drastica, nel senso che secondo me, diciamo che l'episodio nello specifico è ridicolo. Nel senso che io non ho letto i commenti, non ho neanche voluto polemizzare nei vari discorsi che abbiamo fatto giorni dopo anche tra colleghi, perché non c'è niente da commentare, nel senso, l'ha passato, ne aveva di più, ha fatto una gran gara, il team ha provato a fargliela perdere perché secondo me potevano vincerla più agevolmente, parlo di Red Bull.
Esatto.
E quindi finita là. Poi la politica la lascio a parte, nel senso, detto ciò, io le piste le vedrei in modo molto semplice: dove c'è asfalto si va, e dall'asfalto alla ghiaia si può andare, però non credo che sia conveniente.
Certo.
Adesso fanno tutte queste finta carità, sicurezza sì, ma tutte queste piste con una marea di vie di fuga in asfalto e non asfalto, reputo la sicurezza fino a un certo punto e una facilità di interpretazione da parte di chiunque molto più tranquilla. Cosa voglio dire? Voglio dire che se io in una curva dopo la curva ho della ghiaia, l'approccio in un modo; se io dopo la curva ho tutto asfalto, sai cosa c'è? Che se entro 10, 20, 30 km più forte, se va bene la faccio e vado forte, se va male sono sull'asfalto. Quindi chiaro, non è che sono molto, non le vedo di buon occhio, ecco, mettiamolo così. E detto ciò, per me l'episodio è ridicolo, nel senso che è passato e ha restituito la posizione, perché vabbè, è tutto collegato a un discorso, nel senso che avrebbe avuto una penalità, ma io non gliel'avrei mai data, ecco,
certo,
personalmente.
certo. Ecco, lì secondo me il muretto Red Bull ha perso la gara, perché era evidente che Verstappen era più veloce e hanno ritardato, hanno subito l'undercut di Mercedes, non hanno reagito e lì secondo me hanno perso la gara. Condividi?
Sì, ma per forza, nel senso che secondo me con una gestione normale avrebbero potuto vincerla tranquillamente. Dopo dirti che arrivava davanti di 5 secondi, 8, 12 o 13, non lo so. Però sicuramente non te la fai a giocare a due giri dalla fine, non vai ad innalzare il rischio di un sorpasso al limite dell'assurdo per i regolamenti di adesso, né? Nel senso, per me è un'assurdità. Però quando ti devi sorpassare a due giri dalla fine, chiaro che ti prendi qualche rischio di troppo, che secondo me non c'era bisogno.
Certo. La gara della Ferrari come la interpreti? Al di sopra delle aspettative? Ha rispettato le aspettative o un po' al di sotto?
Allora, io onestamente, a differenza un po' di tutti gli inverni che la Ferrari vincerà, pronta a vincere macchina super, onestamente mi aspettavo che andasse come l'anno scorso, in realtà è andata molto meglio. Non hanno secondo me potenziale per vincere. Hanno una bella coppia piloti, perché anche l'altro, ti dirò, mi ha anche un po' stupito, nel senso, in qualifica è sempre stato lì, ha avuto un problema che poi sappiamo tutti che può condizionare non poco. Secondo me è un bel acquisto. Detto ciò, purtroppo da ferrarista, da tifoso, da italiano, come si dice da noi, anche quest'anno secondo me vinceranno l'anno prossimo.
Purtroppo
poi
sì.
Spero di sbagliarmi, e se sarò smentito sarò ben felice, però non credo che abbiano il potenziale, magari qualche gara, qualche condizione particolare, ma non il potenziale per giocarsi un campionato fino all'ultima gara.
Certo, parlavo con l'ingegner Mazzola qualche settimana fa e lui mi diceva che rimane sempre stupito dal fatto che la Ferrari sia un po' adagiata, no? Ha perso quella mentalità per cui una volta si diceva ok, questo Gran Premio non l'ho vinto, il prossimo devo fare di tutto per vincere. Adesso continuano a parlare di 2022, stiamo facendo la macchina per 2022, che non rispetta quella mentalità Ferrari a cui probabilmente erano abituati fino a qualche anno fa.
Il problema è che ormai secondo me da qualche anno a questa parte, dopo è chiaro che criticare dalla scrivania è facilissimo,
certo,
però da qualche anno a questa parte, quando arrivano alla prima gara, parlano che stanno preparando la macchina per l'anno dopo. Quindi mi sembra non è la mentalità sicuramente giusta, e non è neanche la strategia sicuramente per poter provare a vincere. Qua purtroppo a mia personale opinione manca ancora qualcuno che sia in grado di dettare legge in modo un po' militaresco, non so come spiegarmi.
Manca qualcuno davanti che abbia il manico, che prenda in mano la situazione detti la via, no?
Esatto, e poi che si prenda anche tutta la responsabilità, né? Certo. Perché poi gente, però abbiamo visto in passato che quando comunque si è vinto, di nomi poi se ne possono far tanti, le persone giuste poi non è facile trovarle. C'erano sempre personalità che nel bene e nel male ci mettevano la faccia, e anche quando magari è andata male, appunto, erano lì a dire ok, la colpa non è degli altri che vanno meglio, la colpa è mia che ho sbagliato. Quindi certo. Questo secondo me, ma questo qua secondo me è un trend un po' generale che sta avanzando così, il fatto di prendersi le responsabilità è sempre più una cosa rara in generale. E dopo i risultati si vedono.
Vero. Senti, volevo anche chiederti un'opinione su Giovinazzi, perché questo per lui è l'anno della verità in Formula 1, nel senso che in Ferrari ha un po' la strada sbarrata non solo da Leclerc e Sainz, ma probabilmente ci arriverà prima Mick Schumacher. Ma non è che te lo ritrovi nel WEC magari l'anno prossimo, nel 2023, quando ci sarà poi l'Hypercar Ferrari?
Ma Antonio sicuramente è un ottimo pilota. Non è facile nel suo ruolo, ha due cose, non una, cioè secondo me una a pro, una contro, comunque che a fianco hai un compagno di squadra che è ormai ha fatto la storia della Formula 1 negli ultimi 20 e passa stagioni. Quindi batterlo non è semplice. D'altro canto, quando lo batti, perché poi anche l'anno scorso a volte stai davanti, vieni sempre visto, ah, ma sì, tanto sai, stai davanti perché ha 20 anni che è Formula 1 e quindi non è più buono oppure non ha più le motivazioni. Quindi purtroppo non è in una posizione semplice.
Certo.
Sono d'accordo con te che è l'anno della verità. A me onestamente Antonio piace molto, secondo me è valido. Quando quelle poche volte che è salito nel GT, perché ha fatto Le Mans qualche anno, adesso quando è stato, quando ha voluto Marchionne, quindi tre anni fa, esatto, ha dimostrato che non deve imparare niente da nessuno, quindi sicuramente è super pronto anche in quel ruolo lì. Io personalmente da italiano, da suo fan e quant'altro, mi piacerebbe vederlo altri 20 anni in Formula 1, chiaramente. Certo. Se lo merita e se continua e se dimostra insomma quello che vale, ecco.
Certo. Tu invece stai per iniziare la stagione WEC, il campionato è lì per partire, tra l'altro la 24 di Le Mans è stata già sappiamo che è stata rimandata, però comunque sì. Il campionato si farà, soltanto qualche modifica al calendario. E con chi corri quest'anno?
Beh, allora, io diciamo che prima di iniziare il WEC, adesso non so se ci eravamo aggiornati o quant'altro, quest'anno ho un impegno un po' importante perché parteciperò a 4 campionati.
Ah, però.
Sì, farò GT italiano, dove lo ripeterò con Mann.
Okay.
Dopo ci saranno 3 gare dove non sarò presente, ci sarà un sostituto di nome pesante, adesso andranno ad annunciarlo nei prossimi giorni.
Sì.
E poi la mia stagione reale partirà in realtà tra settimana la prossima, diciamo non la prossima weekend ma l'inizio della settimana prossima, perché inizierò con gli European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup a Barcellona.
Ah, fantastico.
Dove farò la European Le Mans Series, la farò sempre con Aerolinx, con cui poi farò anche il WEC.
Sì.
E faremo una macchina sulla carta per vincere, perché l'equipaggio sarà io, Rino Mastronardi e Miguel Molina, pilota Factory.
Certo,
Ferrari.
Certo.
E sempre con Aerolinx farò appunto il WEC, come ti sei agganciato tu, lo farò con Schiavoni, che è gentleman driver appunto di Aerolinx, e Andrea Piccini, quindi insomma che non ha bisogno di presentazioni.
Chiaro.
E poi invece la Michelin Le Mans Cup con un gentleman giapponese che ormai insomma seguo da diversi anni, e fortunatamente la Michelin Le Mans Cup è nello stesso di weekend della ILMS, ecco, quindi avrò dei weekend abbastanza impegnativi.
Sì.
Un numero di gare importanti, perché se non mi sbaglio sono 27-28, adesso non mi ricordo.
Esatto. Beh sì, no, immagino che avrei dei weekend piuttosto impegnativi, ma tutto in categoria poi GT o qualcosa in LMP?
No, chiaramente tutto GT, la ILMS e la WEC nella GTE, e invece GT italiano e Michelin Le Mans Cup con la GT3.
Si inizia tra l'altro a Spa con il WEC.
Sì, WEC iniziamo a Spa, iniziamo col prologo a fine mese, chiaramente sarà un campionato almeno nella GTE AM molto tirato, perché mi sembra che ci siano 13-14 equipaggi. Chiaramente il culmine sarà Le Mans, dove però Le Mans cambierò equipaggio, nel senso che a Le Mans avremo una macchina sulla carta sempre più competitiva rispetto diciamo alle WEC, perché anziché Schiavoni ci sarà Mastronardi.
Sì.
come bronze. Quindi a Le Mans riproporremo la macchina dell'anno scorso, Mastronardi, io e Andrea Piccini, e quindi insomma secondo me sia nel WEC che a Le Mans poi in particolare potremmo provare a toglierci qualche soddisfazione, anche perché insomma adesso abbiamo fatto già 3 test, partendo Mugello, Barcellona e Le Castellet.
Sì.
E insomma diciamo che abbiamo trovato insomma un ottimo feeling con la macchina, con le gomme e quant'altro, poi chiaramente gli avversari saranno agguerritissimi.
chiaro, chiaro. Senti, prima di salutarti, una curiosità, visto che si inizia da Spa, mi racconti che cosa si prova a fare Le Rouge Radeon in pieno o quasi con le GT a gomme finite, magari?
Con la GT si riesce a fare piena, a differenza con la G3 che forse si riesce solo magari un giro in qualifica, però Spa, quando si arriva, ti dà sempre, nonostante siano credo 20, almeno 21 anni che ci vado quest'anno, ti dà sempre una sensazione abbastanza, diciamo che la si prende sempre con i guanti. L'emozione di arrivare a Le Rouge Radeon credo che sia un'emozione e una botta di adrenalina unica, sicuramente da parte mia difficile da spiegare, perché comunque è una curva che esiste, ce n'è una al mondo.
Sì.
E la cosa, diciamo tra virgolette, simpatica, però sai, alla fine è un po', ne vale un po' dell'ego di ogni pilota, no? Che Rouge Radeon, tra farlo pieno e alzare un minimo, alla fine magari al termine di un giro cambia mezzo decimo.
Sì.
Però l'ho fatta piena e far vedere la telemetria o alzare appena appena cambia.
È un'altra cosa.
Esatto.
Only the Braves.
esatto. Quindi è sempre un'emozione unica e particolare. Poi insomma, soprattutto in una gara come la nostra, una gara WEC, dove sarà una gara di durata, dove bisogna farla appunto, come dicevi tu, con la GTE piena dal primo all'ultimo giro, con la differenza che all'inizio la macchina è tanto pesante, perché comunque siamo sempre a bordo almeno 80 kg di benzina.
Certo.
E hai una gomma fresca e arrivi alla fine dove la gomma scivola un po' dappertutto e la macchina è bella leggera.
Sì.
Quindi non hai mai la condizione che vorresti, poca benzina e gomma nuova.
Esatto.
Quindi però è una cosa che è difficile, ti ripeto Fabrizio, è difficile da raccontare, bisogna viverla. Chiaro che si cerca di raccontarlo ognuno con le proprie parole, ma è una qualcosa di
andrebbe vissuta.
Esatto, qualcosa di unico che solo questo sport riesce a regalarci.
Certo. Matteo, ti ringrazio tantissimo, sei stato gentilissimo come al solito e quando si potrà ci vedremo in pista.
Volentieri, sai che sei sempre un ospite gradito e un invitato.
Grazie, ciao, buona giornata.
Ciao Fabrizio, un abbraccio. Ciao, grazie a te.
E allora questo era Matteo Cressoni, sempre gentilissimo,
sempre
simpaticissimo. Sì.
Veramente.
E poi un pilota, uno di quelli importanti che abbiamo in Italia, perché
sì,
Matteo,
sì,
oltre all'esperienza ha anche vinto tanto in ambito GT. Per cui sentirgli dire queste parole su Spa, su Le Rouge Radeon, mi ha ricordato che è qualcosa che purtroppo dovremmo vivere, chi è appassionato di sport dovrebbe vivere, però
non è alla portata di
non
tutti,
è alla portata
purtroppo
di tutti, purtroppo no. E tra l'altro Matteo praticamente ha detto le stesse cose che diciamo noi a inizio podcast, a inizio puntata, riportate la ghiaia fuori, si azzererebbe qualsiasi tipo di polemica. Io non lo so, cioè io capisco che poi magari le gare per qualche pilota durerebbero qualche giro.
Sì.
Perché poi, ecco, come diceva Matteo, se tu sai che c'è l'asfalto.
Esatto.
Stai un po' più attento alla staccata, stai,
certo,
un po' più attento all'inserimento,
certo,
e all'uscita. Perché poi devi. Se vai sulla ghiaia.
No, diventa tutto un altro discorso. Perché poi anche la precisione dei piloti diventa diversa, la qualità dei piloti diventa diversa.
Sì. Oh, comunque quest'anno nelle categorie dove Matteo correrà si preannuncia un bel po' di spettacolo, perché poi sia le GTE che le GT3 sono le categorie dove si vedono le maggiori battaglie. Io ve lo ricordo sempre, guardate non solo la Formula 1,
sì,
perché il motorsport è qualcosa che va vissuto. Se siete appassionati di Formula 1, vi appassionerete ancora di più alle gare GT. Tra l'altro settimana prossima c'è la Formula E qui a Roma,
esatto.
Con un doppio appuntamento il 10 e l'11, purtroppo ancora senza pubblico, ma in compenso lo potremo vedere in televisione, quindi quello è un altro spettacolo. Io sono, come dire, queste polemiche di chi dice la Formula E sì ma non fanno rumore, sì ma non sono gare vere, no.
Allora,
lo spettacolo c'è perché sono macchine, sono Formula, sì, sono più robuste rispetto alle sì, classiche Formula, sì, sì. E questo comporta che ci sono più battaglie in pista. Cioè un pilota, se deve porsi il problema stacco più tardi e mi butto dentro oppure non lo faccio perché magari danneggio la macchina, si butta dentro, vedete sportellate, vedete battaglie continue, sorpassi contro sorpassi, e che poi è la base dello spettacolo del motorsport per un qualsiasi spettatore che va a guardare la gara.
E poi vederla in città diventa anche un discorso di partecipazione, nel senso, sì, ci si sente, vederla lì in città ci si sente anche un po' dentro.
Vuoi sapere quello che succederà secondo me? Che nei punti, ok, dentro non c'è il pubblico, ma nei punti da dove si vede il circuito fuori, mi aspetto che ci saranno
la ressa,
sì, ci saranno degli assembramenti, niente male,
probabile.
La polizia avrà il suo bel da fare,
sì.
Però insomma, avere uno spettacolo del genere e non poterci andare, purtroppo è
un gran peccato.
Per chi è appassionato è un peccato e è quasi una sofferenza, perché poi vorremmo tutti essere lì. Va bene, allora direi che è arrivato il momento di andarci a sentire Carolina. È arrivato il suo momento con le news, ci parlerà di quello che ha visto dal suo punto di vista nel GP del Bahrain e poi ci ritroviamo per i commenti.
Ciao, a dopo.
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ed eccoci qui ragazzi in un nuovo appuntamento dedicato alle news di Formula 1. Come sapete siamo in chiusura di un weekend scintillante al Gran Premio del Bahrain, prima tappa della stagione 2021. Sicuramente sono successe tante cose, ci sono state delle conferme, delle scoperte e dei flop. Non totali, però abbastanza flop, come dico io. E poi la questione che ha diviso le acque sui social, sui famosi track limits in curva 4, quando Max Verstappen ha superato Lewis Hamilton e poi è stato costretto a cedergli di nuovo la posizione durante la gara. Io direi di partire dalle scoperte e dai flop di tutto il weekend. Allora, sicuramente chiusa il Gran Premio, la prima tappa in Bahrain, sicuramente ne sono usciti in maniera positiva diversi piloti. Il primo che mi viene da dire, o quasi tra gli MVP, è sicuramente Sergio Perez. Perez che ancora una volta in Bahrain si è ritrovato a ricostruirsi una gara con la sfortuna nel formation lap, gli si spegne la macchina, parte dalla pit lane e si ricostruisce tutto quello che poteva fare. Conclude nella top 5 praticamente. E sicuramente per Perez è un buon inizio di stagione, perché sappiamo innanzitutto che per lui è una possibilità molto importante quella di quest'anno di guidare con una macchina da top team, ma sappiamo anche quanto sia complicato avere un compagno di squadra che si chiama Max Verstappen in un contesto come la Red Bull, nel quale poi tutti i piloti che ci sono stati negli ultimi anni sono stati bocciati e non hanno più avuto un sedile in Formula 1. Quindi guidare una macchina che è prettamente forse nello stile di guida di Max non è facile per nessun pilota, però Perez l'ho visto molto positivo con i feedback, abbastanza in confidenza. Ricordiamo che i piloti che hanno cambiato team devono comunque trovare la loro dimensione attraverso tanti chilometri, quindi devono fare esperienza. Però come primo, come partenza, l'ho visto molto molto bene, onestamente. Altra per tanti MVP scoperta della gara è stato Yuki Tsunoda, il pilotino giapponese. Onestamente per me Non è stata una scoperta, perché Tsunoda lo seguivo già in Formula 2, aveva già dimostrato in Formula 2 in un anno di saper fare tante cose, motivo per il quale poi è stato passato direttamente in Formula 1. Tsunoda, che forse aiutato sicuramente da un Alfa Tauri, da un motore Honda che ha fatto, sta facendo o potrà fare la differenza in questa stagione. L'Alfa Tauri che non è riuscito a concretizzare come poteva, perché avevano grandi possibilità, poi sappiamo Gasly si è dovuto ritirare, alla anteriore rotta con, per un impatto, quindi insomma ci sono state delle sfortune di mezzo. Però anche Yuki, che ha chiuso nella top 10, ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, e tra tutti i rookie è quello che si è fatto vedere di più, perché diciamoci la verità è quello che può permettersi di più di mostrarsi grazie alla monoposto competitiva. Se vogliamo toccare anche gli altri due rookie, che sono Mazepin e Mick Schumacher, ecco, Mazepin ha fatto forse un esordio di stagione non così positivo, tanti testa coda già in qualifica, testa coda al primo giro, quindi parte 3-2-1 e fa il testa coda da solo, forse un po' aggressivo con quelle gomme fredde, sai, vanno saperte gestire, lì ci vuole l'esperienza, esperienza che ancora non ha. Ecco, per lui bene ma non benissimo. Mick invece anche lui ha avuto delle difficoltà, però alla fine ha portato a casa comunque dei risultati positivi. Ovviamente guida una Haas che rimane una Haas per tutta la stagione senza troppi upgrade, ne avremo una a Imola, ma quella macchina è quella macchina rimane. Steiner tra parentesi ha anche detto forse una macchina anche complicata da guidare in pista, quindi insomma purtroppo per loro la stagione non sarà una stagione facile. Altro pilota che ha fatto molto bene è stato Daniel Ricciardo in accoppiata col suo compagno di squadra Lando Norris, perché questa McLaren è molto competitiva e lo ha dimostrato, ma Ricciardo si è dimostrato già anche lui lì subito sul pezzo, aggressivo, anche lui diamogli tempo per capire la macchina, però ha davanti a sé una buona scalata di prestazioni positive, perché ha il talento, è un pilota con tantissima esperienza, in più guida una macchina motorizzata Mercedes che arriva comunque da una stagione 2020 molto solida, quindi per la McLaren davvero si può lottare il terzo posto nel campionato costruttori, perché dall'altra parte l'Aston Martin non esiste, cioè attualmente l'Aston Martin è quasi inesistente, forse il flop, ovviamente circoscritto al weekend che abbiamo visto, ma è un flop. Meglio Stroll, che si salva nella top 10, ma di pelo, diciamo. Noi pensavamo di vedere una Aston Martin lì in lotta con la McLaren per il terzo posto nei costruttori, in realtà la vedo molto molto in difficoltà. E un Seb che ha preso penalità su penalità e punti su licenza su punti su licenza. Perché? Se andiamo ad analizzare Seb, bisogna dire anche cosa. È vero che lui nei test prestagionali ha avuto delle difficoltà, ha fatto meno chilometri degli altri perché aveva dei problemi di affidabilità col cambio destra-sinistra, quindi ha avuto meno modo, ma è anche vero che è un 4 volte campione del mondo ed è anche vero che, è vero, in questo momento guida una macchina ancora da capire, cioè è vero, sto dicendo è vero tantissime volte proprio perché sono sconvolta, non so se siete sconvolti anche voi, sì. Bisogna ammettere che l'Aston Martin è una macchina in difficoltà, ma quanto margine può ancora migliorare? Lo capiremo. Devo capire in che posizione è realmente Aston Martin. Ricordiamo che comunque ha il motore Mercedes, quindi non è mal fornita, è ben fornita, e quindi bisogna capire cosa tireranno fuori dal cilindro magico ad Imola. Però Seb, diciamo prima, allora, nei test prestagionali non benissimo, durante le qualifiche anche lì non benissimo, c'è la bandiera gialla, alcuni hanno detto ma non ha fatto il tempo, va per la colpa della bandiera gialla, sta di fatto che lui per questa doppia bandiera causa Mazepin causa Sainz non l'ha vista, non l'ha osservata e non l'ha seguita, e di conseguenza si è preso 5 penalità di postazioni sulla starting grid più 3 punti di licenza. Partiamo parte ultimo, mai una gioia, proprio perché fa un errore che ha già fatto nel passato Silverstone 2019, se non sbaglio, con Max Verstappen, ovvero tampona Esteban Ocon, dando la colpa nel team radio a Esteban Ocon. Di fatto però Seb non ha valutato il punto di frenata di Ocon, e di conseguenza questi sono errori che non ti puoi permettere onestamente in Formula 1 da un pilota con tutta la sua esperienza. Quindi prende una penalità di 10 secondi più altri 2 punti sulla licenza della serie, proprio mai una gioia. In più nel weekend durante la gara la strategia a un pit stop non ha favorito, non ha pagato, anzi ha pagato in negativo, quindi proprio Seb forse un inizio da scordarselo quasi che meglio. Un altro pilota che ha fatto molto bene, per me purtroppo anche lì c'è stata la sfortuna dei freni, tra l'altro causa carta di un panino, quindi anche qui sembra un po' un'assurdità, però è Alonso. Alonso è tornato in Formula 1, ha sverniciato Esteban Ocon e Alonso secondo me è andato oltre i limiti di un Alpine che non è brillata e che forse non brillerà per tutta la stagione o per buona parte della stagione, quindi Alonso è andato oltre, ha dimostrato il talento che ha sempre avuto. I due anni di pausa forse sì, ovviamente non l'hanno agevolato, non l'hanno aiutato, però ha qualcosa ancora da dire e si vede. Male per Esteban Ocon dall'altra parte. E invece tornando in casa Red Bull, in casa Mercedes, una Mercedes che probabilmente questo weekend non aveva la macchina più competitiva, la velocità secca ce l'aveva davvero il motore Honda, di conseguenza la Red Bull con Max Verstappen là davanti pilota di punta, però una Mercedes che ancora una volta con le strategie gomme top va a vincere un gran premio. È vero anche che se ci fossero stati più giri probabilmente Max avrebbe risuperato Lewis Hamilton e quindi la questione non ci sarebbe mai stata, però comunque a prescindere sono rimasti lì fino alla fine. Bottas male in partenza, sfortuna anche lì con col pit stop, e dall'altra parte abbiamo Max Verstappen, che sicuramente la cosa più positiva che ci portiamo a casa da questo weekend è che è una Red Bull molto vicina alla Mercedes, quindi nella prima parte di stagione, poi io credo che Mercedes abbia una solidità costruita negli anni che è difficile da andare a intaccare, però comunque una Red Bull molto competitiva, e questa è la cosa che vogliamo vedere noi. Ovvio che la questione track limits io la chiudo molto velocemente per non andare a creare delle discussioni inutili. Voglio dire soltanto una cosa, che la FIA probabilmente deve essere più chiara con tutti, magari creare un track limits uguale per tutti i tracciati e far capire in principio ai piloti già chiarezza fin da subito. È vero che Michael Masi ha detto che c'è un regolamento ben preciso, che non hanno fatto niente di strano eccetera, è anche vero che però Lewis Hamilton con tutte queste volte che è uscito con le quattro gomme dal cordolo in curva 4 durante la gara si sarebbe preso anche un bel distacco o comunque avrebbe guadagnato qualche secondo, quindi io direi di fare una chiarezza generale unica per evitare di andare a mortificare un pilota, Max Verstappen, che si è fatto il mazzo per andare a chiudere il gap e ha sorpassato Lewis Hamilton. Parentesi, io devo dire anche la verità, Max, se sapeva davvero che in quella curva 4 c'erano delle cose non chiare, per me doveva evitare di superarlo in curva 4 e superarlo in un altro punto della pista per evitare diciamo brutti disguidi successivamente. È normale che anche da parte sua lo vai a mortificare quando dopo un sorpasso del genere gli arriva un tempo radio dal suo team che gli dice devi lasciare il posto a Lewis, cioè per ogni pilota quello proprio è come una mazzata dietro il collo. Dall'altra parte vanno a togliere anche dello spettacolo, quindi invece di andare a creare, a capire come creare spettacolo in Formula 1 con le sprint race, andiamo a snellire o delineare perfettamente questi regolamenti per andare a incentivare lo spettacolo invece di toglierlo così durante una gara. Quindi questo è proprio il mio riassunto totale di quello che è successo al Gran Premio del Bahrain, nel mentre ci sono delle 3 settimane di pausa prima di ritrovarci ad Imola, quindi in queste 3 settimane sicuramente i team riusciranno ad andare a lavorare, a mettere un pochino mano. L'AS ha già detto che porta dei piccoli update e aggiornamenti ad Imola, quindi insomma potremmo vedere situazioni un po' migliorate o leggermente ribaltate. Proprio meno il filone e la lunghezza d'onda dovrebbe essere quella. Quindi vi aspetto ragazzi settimana prossima nel nuovo episodio dedicato alle news di Formula 1. Vi auguro una buona Pasqua e un buon weekend.
E allora questa era Carolina con le sue news e il suo punto di vista sulla gara del Bahrain. Io non, diciamo, ho sentito quando diceva del sorpasso di Verstappen in curva 4, in realtà il discorso è che, almeno secondo me, in quella pista ci sono due punti per sorpassare, uno è curva 1 e uno è curva 4, sugli altri lo puoi fare ma soltanto se sei notevolmente agevolato, quindi secondo me lui ha visto l'occasione e non se l'è lasciata scappare. Tra l'altro dalla manovra che ha fatto lui secondo me era anche convinto di uscire con un pochino più di vantaggio rispetto a Hamilton da quella curva, perché poi avrebbe avuto tutto l'allungo da curva 4, poi ci si inserisce nel serpentone e lì avrebbe avuto anche un vantaggio di traiettoria, perché la prima curva sarebbe stata verso sinistra, per cui aveva anche un vantaggio di traiettoria. Per cui, no, io diciamo tendo a, a dire che poi lui ha appena visto la, l'occasione.
Ha tentato.
Sì,
sì, sì, sì, immediatamente. Sì.
E poi puntava ad andarsene perché lì,
beh, sì.
Cioè,
sì, sì.
Gli avrebbe preso, gli prendeva più di mezzo secondo al giro e avrebbe avuto tutto il tempo e l'abilità per poi andarsene, ma purtroppo per lui è andata come è andata.
C'è anche da chiedersi se, se ci fosse stato un giro in più.
Ma
quel giro di ormai, certo, le gomme erano un po' deteriorate.
Erano deteriorate per tutte e due le gomme.
Per tutte e due.
Io penso che, secondo me, il momento in cui lui ha ridato strada a, a Hamilton, ha perso, al di là del, del, della data, il momento, del punto peggiore della pista, però ha perso un po' il ritmo, come
la
se
spinta,
si fosse un
sì.
attimo deconcentrato.
Vero, vero, sì, sì,
quel,
sì.
Se tu perdi mezzo decimo di secondo a, a curva, in un circuito da 10 curve hai perso mezzo secondo.
Mezzo secondo.
E ha perso, secondo me, quel mezzo decimo di concentrazione a curva che poi gli ha consentito di, perché poi viaggiava sugli stessi tempi di Hamilton.
Sì, 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 dopo
quindi ha perso quel, quel vantaggio che aveva da, dato da, da, dalla macchina migliore in quel momento. E io mi sento di interpretarla in questo modo. E quindi, ok, allora, Paolo, siamo giunti alla, alla tua parte.
Sì.
E questa settimana abbiamo detto ci parli di massa, su, su qualcosa di sei concentrato principalmente.
Ma diciamo un po' una cosa in generale, sulla, specialmente sulla sua parte Ferrari, però insomma è abbastanza generico, diciamo un po' su tutta la sua storia.
Certo.
Che devo dire, mi è piaciuto anche andare a cercare.
Beh, è una delle parti
interessante.
Più, una parte più interessanti, immagino. Va bene, allora ce l'ascoltiamo e poi ci ritroviamo per i saluti.
A dopo. Quando negli anni 20 il signor Massa emigrò in Brasile da Cerignola a Foggia, non avrebbe mai immaginato che suo nipote Felipe avrebbe corso sulle auto del connazionale Enzo Ferrari. Eppure, proprio quel ragazzo, nato a San Paolo del Brasile il 25 aprile del 1981, si lanciò alla rincorsa della vittoria nella massima serie automobilistica, arrivando veramente molto vicino al casco iridato. Già dall'età di 9 anni, Felipe Massa mostrò subito il suo talento sui kart, debuttando nel 1990 nella categoria São Paulo Microkart e ottenendo dei buoni risultati, il quarto posto in classifica di quello stesso anno e il sesto dell'anno successivo, oltre al terzo nel 1993. Quello dei kart fu solo il suo mondo fino all'esordio del 1998 nel campionato brasiliano di Formula Chevrolet, dove si classificò quinto per poi esserne il vincitore nella stagione successiva. Nel 2000 Massa decise di riavvicinarsi alle sue origini, trasferendosi in Europa per disputare il campionato italiano e quello europeo di Formula Renault, nei quali si laureò campione, aprendosi così le porte della Formula 3 europea. Felipe non è mai stato un pilota che si accontentava e anziché partecipare al campionato di Formula 3 del 2001, preferisce addirittura un salto di categoria verso la Formula 3000 Euro Series, nella quale dominerà con ben 6 vittorie in 8 gare disputate, aggiudicandosi così ovviamente il campionato europeo. È il trampolino di lancio per la Formula 1 e Felipe coglie l'occasione di entrare nella massima serie quando la Sauber lo invita nel settembre del 2001 per alcuni test di prova con la C19, test che sicuramente impressionano subito il patron Peter Sauber, tanto da prenderlo immediatamente come pilota e affidargli le sue auto. Nonostante l'ottavo posto in classifica del 2002, il suo miglior piazzamento fu un quinto posto nel Gran Premio di Spagna, il giovane brasiliano evidenzia doti di guida che gli assicureranno l'avvicinamento a Maranello nel 2003 come collaudatore. La Ferrari, infatti, era partner motoristico della Sauber nel Mondiale 2002. Dopo un anno da collaudatore in Ferrari, Felipe torna alla Sauber Petronas con un contratto biennale, che lo vede affiancare Giancarlo Fisichella nel 2004 e l'ex campione del mondo Jacques Villeneuve nel 2005, regalando gli ultimi punti mondiali a Peter Sauber, prima che il team svizzero cedesse la squadra alla BMW alla fine dello stesso anno. È alla fine di quel campionato che la notizia dell'abbandono di Rubens Barrichello dalla Ferrari, brasiliano e di origine italiana come lui, evento che apre di nuovo le porte del reparto corse Ferrari a Felipe e che questa volta lo vede nelle vesti di pilota titolare al fianco del mito assoluto Michael Schumacher. Massa è giovane, ma è anche un ottimo allievo al fianco del grande maestro tedesco. E nel campionato del 2006, con 3 vittorie, 3 pole position e un giro più veloce, dimostra di poter dare un ottimo contributo alla causa della scuderia italiana. È nel 2007 che il brasiliano, ormai primo pilota, dopo l'uscita di scena di Schumi, può puntare direttamente al titolo di campione del mondo. E quell'anno, a fianco di Felipe, corre un giovane finlandese di belle speranze, Kimi Raikkonen. Purtroppo il suo momento sembra non arrivare ancora, e pur raccogliendo 3 vittorie, 6 giri veloci e 6 pole position, anche a causa dei guasti meccanici della sua Ferrari, che lo ha abbandonato nelle corse decisive di quella stagione, non riesce a fare meglio di un quarto posto in classifica iridata di piloti. Decisamente poco soddisfacente di fronte al mondiale conquistato quello stesso anno dal suo compagno di squadra, nella stagione di debutto in rosso. Se la vita sportiva di Felipe non lo soddisfa pienamente, è quella privata che gli regala le gioie maggiori. Quando nel dicembre del 2007 sposa Raffaella Bassi, anche lei di origini italiane, sua fidanzata storica sin dai tempi della Formula 3000. La vita familiare però non lo sottrae comunque dalla sua passione e nel 2008 Felipe raggiunge il massimo risultato della sua carriera agonistica, con il secondo posto a un solo punto della vetta contro un giovane e arrembante Lewis Hamilton che gareggia per i colori dell'avversaria McLaren-Mercedes. Pur correndo con a fianco il nuovo campione del mondo in carica, Massa non sente la pressione del suo compagno di squadra. La macchina è valida e lo dimostrano i risultati ottenuti fino all'ultima gara dell'anno, il Gran Premio del Brasile. 5 vittorie, 5 pole position e 2 giri veloci. Tutto si gioca ad Interlagos quell'anno, nel suo Brasile, dove Felipe, pur arretrato di 7 punti da Hamilton, può ancora puntare al mondiale vincendo il Gran Premio e sperando che l'inglese si piazzi oltre la quinta posizione oppure arrivando secondo con Hamilton ottavo. Il brasiliano sotto la pioggia domina il Gran Premio e tutto sembra mettersi per il meglio con Hamilton in sesta posizione, quando a 4 curve dalla fine l'anglo caraibico sorpassa Timo Glock su Toyota, che nonostante la pioggia monta ancora gomme d'asciutto, risalendo così al quinto posto. Nonostante il Gran Chelem, primo posto, pole position e giro più veloce, Felipe deve cedere il campionato ad Hamilton, che diventa, all'epoca, il più giovane campione del mondo della storia. Di quel Gran Premio ricordiamo un Massa sul podio in lacrime, di fronte a un pubblico osannante, e che inveiva contro Hamilton. Ma la sorte nel 2009 ha ancora in serbo qualche brutto scherzo per Felipe. Quello potrebbe essere il suo anno, e nonostante un inizio non proprio convincente, la Ferrari F60 sembra comunque poter recuperare qualcosa per poter ridare ai suoi piloti qualche gioia. È il 25 luglio del 2009, quando durante la seconda sessione di qualifica del Gran Premio d'Ungheria, una molla del peso di circa un chilo, alla velocità di oltre 260 km orari, si stacca dall'auto di Rubens Barrichello, andando a colpire il casco di Massa, che perde conoscenza andando ad impattare contro le barriere dell'Ungaroring. Felipe viene trasportato d'urgenza in ospedale e operato per ridurre la frattura sovraorbitale subita, oltre che per accertare l'assenza di danni fisici permanenti. Fortunatamente, successive analisi e diverse TAC verificheranno che, nonostante il colpo fortissimo alla testa, non risulta alcun danno cerebrale per il brasiliano della Ferrari. È il momento più buio della carriera di Felipe. I giornali lo incalzano sulla sua futura affidabilità di pilota, mettendo in dubbio addirittura il suo ritorno sulle piste. Ma il piccolo brasiliano di origine italiana, nonostante le critiche e i dubbi che lo colpiscono, riesce a dimostrare di essere capace di tornare in pista. Ed infatti il 12 ottobre di quello stesso anno, che torna alla guida di una vettura di Formula 1, la Ferrari F2007, durante alcuni test della Ferrari a Fiorano. rimarrà con solti alterne nei 4 anni successivi fino al 2013, allontanandosi progressivamente sempre di più dalla parte alta delle classifiche e mantenendo un ruolo di seconda guida a fianco di un altro campione del mondo che aveva nel frattempo sostituito Raikkonen, Fernando Alonso. Il 2014 porta il piccolo brasiliano di San Paolo a lasciare la Ferrari, dopo 8 anni di permanenza a Maranello. Per lui inizia una nuova fase con un altro team storico della Formula 1, la Williams Martini Racing, di Sir Frank Williams, mossa dalle power unit ibride di Mercedes. È un capitolo dolce amaro per Felipe che negli anni successivi e fino a tutto il 2017, nonostante l'annuncio del ritiro della Formula 1 del 1 settembre 2016 alla vigilia del Gran Premio d'Italia, correrà nel team inglese con molta determinazione, ma senza una continuità di risultati che gli possa regalare vere e proprie soddisfazioni in pista. Forse Felipe resta uno dei piloti che non è riuscito ad ottenere quello che forse avrebbe meritato, con un pizzico di fortuna in più. Bisogna ammettere che almeno in 2 occasioni è stato molto sfortunato, sia in Brasile nel 2008 che in Ungheria l'anno dopo, evento quest'ultimo che forse ha segnato la sua carriera e la capacità di tornare effettivamente ai valori e alle performance che conoscevamo. Forse non è stato uno grintoso come Alonso o costante come Schumacher, non ha avuto la stessa freddezza di Raikkonen o la cattiveria di Hamilton, e lo avremmo di certo trovato negli annali tra i campioni mondiali di Formula 1, almeno per una volta. Auguri Felipe, 40 anni non sono poi così tanti, e di certo qualcosa ancora da dire rimane. Ai tifosi ferraristi piace ricordare che quel giorno, in Ungheria, vincendo quel Gran Premio per 38 secondi, sei rimasto un campione del mondo del cavallino, entrando comunque nella storia stupenda di questo sport.
Se lo meritava quel titolo mondiale Massa,
si sarebbe voluto.
Sì, sì. Secondo me se lo meritava.
Sì, anche perché ce l'aveva messa tutta, veramente tutta, tutta, tutta. E purtroppo è andata come andata.
Sì, poi più recentemente in Formula E, ma non ha sfondato in Formula E.
Sì, sì, beh, ma forse anche problemi di adattamento alla diversa configurazione delle macchine.
Beh, quelle sono macchine totalmente differenti.
Totalmente
differenti. In quanto a guida, a carico aerodinamico che non hanno.
Sì. Poi sai, sei un ventenne, t'abitui facilmente.
Sì.
Sei un quasi quarantenne, ci arrivi un po' più con difficoltà probabilmente, perché sì, ormai c'hai uno stile di guida ben definito, per cui è difficile poi cambiarlo completamente.
Purtroppo sì. Senti, settimana prossima Formula E. Io sono convinto che questa competizione crescerà.
Sì,
anche se poi ci sono alcuni costruttori che se ne vanno, però voglio dire, quella magari è anche una selezione naturale, no?
Ma sì, è vero anche che ci sono stati per tanti anni. Poi ho visto che Audi si sta ritirando un po' dappertutto, o sta riquadrando tutta una serie di cose aziendali, per cui probabilmente sta dando un'occhiata diversa a vari campi.
Vedremo Di Grassi dove andrà, perché poi Di Grassi è un pilota di punta di Audi su Formula E. E poi è uno che oltre che sulla Formula E, lui è molto molto coinvolto in tutti i discorsi, diciamo così, ambientalisti a impatto zero. Lui è molto, tra l'altro so che ha aperto anche delle aziende in questo senso, è anche imprenditore.
Sì.
Però insomma pilota Audi già da qualche anno, per cui mi aspetto che trovi una spero che trovi una ricollocazione, perché poi è uno dei personaggi di punta della Formula E.
Sì, ma io non so perché, ma ho l'impressione che lo vedo bene in Mahindra, perché Mahindra è una che sta spingendo tanto con l'elettrico, perché nonostante in Italia non sia conosciutissima, è comunque una multinazionale da, se non sbaglio, 200.000 dipendenti. Cioè.
Devono dargli una macchina competitiva, però, perché con Audi ce l'ha la macchina.
Sì, quello sì.
Così. Anche se poi di fatto è monomarca, però comunque le differenze ci sono.
In qualche modo le differenze ci sono, sì, sicuramente. Sì.
Va bene, allora la puntata numero 24 di Full Gas finisce qui. Ci sentiamo settimana prossima, come al solito, giovedì prossimo con la nuova puntata, e ci saranno altri ospiti interessanti. Parleremo di Formula E, di Formula 1, di GT, come al solito. Da me Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni
un buonasera a tutti e arrivederci, a presto.
Ciao a tutti.